Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Attenzione! Questo podcast ha carattere di analisi e recensione di un'opera e a questo riguardo contiene inevitabili spoiler che potrebbero pregiudicare la godibilità dell'opera stessa. Ripetiamo. Questo podcast contiene inevitabili spoiler.
Fantascientificast presenta Talking Trek.
Buonasera a tutti, popolo di Star Trek e ben collegati su Talking Trek. Io sono Jared di Star Trek Discovery Italia e sono in compagnia di Miles, curatore del blog tgtrek.com, Sofia, studentessa di cinema, radio e televisione, e in collegamento telefonico l'inestimabile Max.
Cari alieni vicini e lontani, buonasera ovunque voi siate.
Bene ragazzi, molto bene. Allora, cominciamo a salutare i primi di voi. Saluto Davide Picillo, Ivan Salvaggio, scusami Ivan, Claudia Mattana e Giusy Morabito.
Anche Omar Serafini.
Anche Omar Serafini. Ciao Omar, Omar di Fantascientificast. Vediamo. Allora, vi ricordo che potete seguire questa nostra live dalle pagine Facebook di Star Trek Discovery Italia e TG Trek, e a partire dal mercoledì anche su Fantascientificast. La trovate anche sul nostro canale YouTube di Talking Trek, magari lasciateci un'iscrizione di supporto al canale. Allora ragazzi, questa sera recensiremo il nuovo episodio Project Daedalus, in italiano Progetto Daedalo, della seconda stagione di Star Trek Discovery. Allora, ma prima di parlare di questo nuovo episodio, è un vero onore per noi annunciare che la nostra pagina TG Trek e questo podcast Talking Trek sono nuovi media partner della DeepCon. Che cos'è la DeepCon? Scopriamolo in questo nostro approfondimento.
L'appuntamento è per il 21 marzo, per 4 giorni, a Fiuggi, presso il Centro Congressi Ambasciatori. È qui che si terrà la 20ª edizione della DeepCon, la convention per gli amanti della fantascienza e del fantastico, organizzata dall'associazione Deep Space One. Come ogni anno ci saranno parecchi ospiti di eccezione, tra cui l'attrice Nicole DeBoer, interprete di Ezri Dax in Star Trek Deep Space Nine e membro del cast di The Dead Zone, Stargate Atlantis, The Outer Limits e il film culto Cube, e il presidente della SF&F Growth Foundation di Shenzhen in Cina, Frank Ma. Tra gli ospiti e attori italiani saranno presenti la scrittrice di fantascienza Clelia Farris, il responsabile informatico e telecomunicazioni della base Concordia Dome C in Antartide, Mario Giorgioni, lo scrittore di fantascienza Francesco Verso, Corrado Giustozzi in rappresentanza dell'Agenzia per l'Italia Digitale, Paolo D'Angelo dell'Agenzia Spaziale Italiana ed Elisabetta Di Minico, scrittrice e ricercatrice universitaria. Durante la DeepCon ci sarà anche la cerimonia di consegna per il premio Cassiopea e il premio Cittadella, rispettivamente al miglior romanzo di fantascienza e fantasy pubblicati durante lo scorso anno. Non sono molte le occasioni di riunire personaggi di questo calibro nello stesso posto. Inoltre, l'ambiente familiare della Dipcon offre l'occasione, più unica che rara, di fermarsi insieme ai propri beniamini e scambiare le proverbiali quattro chiacchiere. Una quattro giorni intensa, imperdibile per ogni appassionato di scienza, fantastico e fantascienza.
Bentornati su Talking Trek. Allora ragazzi, cominciamo a dare un voto a questo episodio.
Bah, comincio io. 7,5. Sì, è un buon episodio, ma con qualche difettuccio, secondo me. Probabilmente dal trailer mi aspettavo peggio, cioè mi aspettavo meno contenuti. Da questo punto di vista sono felice di essere stato smentito. È bello poter approfondire il personaggio di Arian, però non lo so, 7,5 dai.
Io mi reputo piuttosto soddisfatta di questo episodio, nonostante fossi stata molto indecisa a primo acchito sul voto da dare, e ho deciso di dargli un bel 8 meno, perché sinceramente dal trailer mi aspettavo, diciamo che ero un po' perplessa, torno sempre lì. Però devo dire che molte cose mi hanno accontentato, ma alcune mi hanno lasciato un po' interdetta, più che altro cose di regia. Ricordiamo al nostro pubblico a casa, al nostro fidatissimo pubblico, che questa diretta sarà pienissima di spoiler, come se non ci fosse un domani. Quindi, in caso non abbiate ancora visto l'episodio, andate a vedere appunto il progetto Daedalus e poi tornate qua, che tanto noi ne scappiamo.
E adesso do anche il mio di voto. Io concordo con quello che ha detto Miles, 7,5. Il episodio ha una buona risposta emotiva, trasmette sensazioni ed emozioni molto forti, ma ha delle imprecisioni che non mi piacciono come fan, e quindi non alzo tanto il voto. Jared?
E anche per me ha un 7,5, non posso che non dire che concordare con quello che avete appena detto. Vediamo anche il voto da casa, vediamo. Allora, intanto inizio a salutare i nuovi arrivati, anche Marco Palma, anche Daniele Colantoni. Allora, Davide Piscillo gli ha dato un voto 8, ma questo Spock è un grande, ci dice. Ivan Salvaggio, voto 7,5, la morte di Iriam non gli è piaciuta granché. Giusy Morabito 7,5, perché mi pare che abbiano esaurito troppo velocemente la storia di Iriam. Ecco, non è piaciuta a tutti la morte di Iriam, ma l'affronteremo con calma. Allora ragazzi, direi di cominciare a parlare dell'episodio, e arriviamo alla prima scena, datemi un secondino, con l'arrivo della Cornwell sulla USS Discovery. Prego Miles.
Ma stranamente una Cornwell vagamente meno antipatica del solito. Non so se è dato solo a me questa impressione. È un po' il volto sì. Umano della Cornwell, che arriva a bordo la Discovery, che è una navetta che tra l'altro è tutta zebrata. Non so, avete fatto caso che sullo scafo della navetta ci sono tipo delle strisce rosse? Non è colorata come quella solita della flotta stellare. E arriva sulla Discovery, poi lo spiegherà, perché non vuole farsi scoprire dagli altri ammiragli, che potrebbero, insomma, avvisare la sezione 31. L'attrice comunque a me piace, piaceva già la prima stagione, per quanto il personaggio sia antipatico, e come attrice mi ha fatto piacere rivederla a bordo, con un ruolo un po' più, come dire, di nuovo umano rispetto a quello dei precedenti.
E, ti dico, allora, a me questa scena iniziale sinceramente è piaciuta e l'ho trovata molto carina anche dal punto, anzi più, forse più che carina, direi proprio bella dal punto di vista visivo. Mi è piaciuto molto vedere questa navetta con queste striature, come le hai chiamate tu, Miles, avvicinarsi alla Discovery e poi entrare. E che dire, qua si continua con il classico filone chiaramente registico molto molto fluido che contrassegna tutta questa seconda stagione di Discovery. E che dire, a me la Cromwell piace, di sicuro ha fatto delle cose che non stanno simpatiche a tutti, però l'ho apprezzata e anche io sono molto contenta di averla rivista. E in più, appunto, tutta la parte, diciamo, aggiuntiva con gli ammiragli l'ho trovata molto, molto interessante. Non voglio spendere troppe parole su questo perché lascio la parola a Max, preferito.
No, ti ringrazio, ti ringrazio. Beh, le cose non tanto carine della Cornwall sono sicuramente il fatto che avrebbe giustificato un genocidio sul pianeta nativo dei Klingon nella precedente stagione, quindi tanto Santarella non lo è. Comunque qui è sulla via della riabilitazione, e poi lo dimostra nel suo discorso successivo, di cui penso parleremo dopo con il capitano Pike, che il suo arrivo è molto, molto bello, molto scenografico, con questa navetta che non porta alcun tipo di sigla, per cui non sappiamo da che nave provenga o da che base stellare provenga, vediamo solo queste zebrature che evidentemente sono facoltà degli ammiragli applicare sui propri veicoli. Quindi l'arrivo è promosso anche per me. Jared?
Ma sì, vi devo dire la verità, in questo episodio l'ho trovata veramente molto meno antipatica degli altri, quindi concordo in grosso modo con il nostro Miles. Allora ragazzi, volevo anche parlare di questa cosa del controllo. Miles?
Beh, il controllo a quanto pare è un sistema di intelligenza artificiale gestito dalla sezione 31, ma anche come dire, usato dagli ammiragli della flotta stellare, perché come dice la Cornwell inseriscono i vari rapporti, sì, eccetera eccetera, che essendo un'intelligenza artificiale riesce a, come dire, a fornire alla flotta stellare della sezione 31 dei, come dire, delle direttive, delle linee guida da seguire in caso di missioni da portare a termine, ma la Cornwell mette in chiaro che comunque non sono vincolanti, nel senso che poi c'è sempre l'ammiraglio di turno a valutare come procedere. Questo per la flotta stellare. Per la sezione 31 invece pare che non sia così, perché quando abbiamo visto Leland l'altra volta sembra che lui prenda ciecamente gli ordini che arrivano da questo controllo.
La Giorgio le disprezza sta cosa.
Sì, assolutamente. Figurati se la Giorgio può farsi dare ordini da un'intelligenza artificiale, anche perché non può tagliargli la testa, quindi sarebbe un problema per lei. Per Star Trek è un po' inusuale questo approccio, perché se avete visto il corto, lo Short Trek Calypso,
sì,
quello in cui si vede un'intelligenza artificiale a bordo della Discovery fra mille anni nel futuro, e quello poteva essere un episodio horror, invece l'autore Michael Chabon ha creato una storia molto romantica, molto in linea con Star Trek. Qui invece abbiamo una versione più Black Mirror del problema,
ma anche più Odissea nello spazio o Terminator.
Sì, esatto.
Leggo un paio di commenti. Daniele Colantoni è da un bel 7,5, Marco Palma un 7. E Michela Gosparini ci dice: a me è piaciuto l'episodio, mi è strapiaciuto, solo che non abbiamo approfondito prima il rapporto della girl gang della plancia, ovvero il, come si dice quando sono in quattro, non è un trio,
il quartetto
sì, con Detmer o Wosekun, spero di averlo detto bene, e Tilly e ovviamente Airiam. Questa cosa che lei interroga Spock, nonostante Spock gli dica la verità, comunque lei continua a mantenere un po' dei dubbi. Cosa ne pensate? Beh, almeno a inizio episodio.
Certo, perché comunque la Cornwell ha dalla sua il video in cui si vede che Spock non ha fatto soltanto una presa vulcaniana, ha fatto insomma cattivone.
Sì, quindi diciamo che è normale, qui concordo con Miles, è normale che comunque la Cromwell continui comunque a sospettare, perché comunque lei alla fine appunto si trova davanti ad una prova effettiva, quindi visiva, e quindi chiaramente crede a quel che vede, come è normale che sia.
A me invece ha fatto sorridere il sistema di rilevazione della verità che viene utilizzato su Spock. Pensavo a pochi anni dopo, nella serie classica, quando per verificare la veridicità delle affermazioni di un imputato bastava fargli apporre la mano su un cerchio luminoso posizionato vicino, diciamo, alla sua postazione.
Perché la serie classica è più avanti.
Esatto, oh, certo. Sono contento di questo.
Andiamo avanti con gli argomenti ed arriviamo a, secondo me, una delle scene più belle dell'episodio, in cui si vedono i ricordi di Airiam, soprattutto quando non era ancora un'umana potenziata, comunque non era prima dell'incidente. Cosa vorresti dire in merito, Sofia, di questa scena?
Allora, diciamo che questa, grazie per avermi interpellato innanzitutto, e diciamo che questa è la scena forse che mi è piaciuta di più in tutto l'episodio. Ci ho anche ripensato molto ed effettivamente ho deciso di dargli un 8 meno, soprattutto per questa scena. E allora, l'ho trovata molto molto bella sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista poi effettivo, quindi significativo, diciamo, all'interno dell'episodio. Dal punto di vista tecnico, perché è molto interessante questo, diciamo, cambio di visuale che si ha tra la soggettiva di Airiam, quindi lei che vede tramite i suoi occhi i ricordi, e poi diciamo che noi, tra virgolette, vediamo tramite lo schermo Airiam. L'ho trovata molto molto bella, anche perché ci dà anche modo innanzitutto appunto di capire qualcosa di più riguardo a questo personaggio, quindi sappiamo che effettivamente lei è un umano potenziato, come poi lei dirà successivamente a, se non sbaglio, a Tilly, e sappiamo che comunque dietro di lei si cela comunque un passato tragico che l'ha portata appunto a questa situazione. E ti dico, molto bella, i ricordi mi sono piaciuti veramente tanto. L'attrice è stata meravigliosa. E appunto, a impatto emotivo, devo dire che come scena è appunto, arriva, arriva dritta al cuore dello spettatore. E forse, ora ripensandoci con un po' più di lucidità, poteva fare un pochino presagire quello che sarebbe avvenuto poi alla fine. Diciamo che è molto classico come inizio, ecco, mettiamola così, diciamo che si poteva facilmente arrivare a questa conclusione, però ti dico, sono contenta che ci sia stata, quindi questo è, non voglio dilungarmi più del dovuto.
Voi ragazzi, qualcosa da aggiungere?
Beh, no, in effetti la scena è molto efficace, l'attrice si chiama Anna Cisman, sì, che ha preso il posto di Sarah Mitic in questa seconda stagione. Tra l'altro penso che anche il trucco sia stato un po' modificato, forse, come dire, levigato un po', perché nella prima stagione non vedevamo mai questi primi piani, così primi piani di Airiam. E per quanto riguarda quello che diceva prima Sofia, sì, col senno di poi era intuibile forse che tutta questa attenzione rivolta a Airiam servisse per rendere più drammatica la ripartita, però devo dire sinceramente che non mi aspettavo di vederla morire. Cioè, no, non mi aspettavo che la facesse.
Arriviamoci con calma all'argomento.
Quello neanch'io, però.
A Max invece scusami, Max, ti volevo chiedere se ti aspettavi che, al di là di quando scopriamo di Airiam che è coinvolta in questa cosa, che questo personaggio avrebbe raggiunto un episodio, diciamo, da protagonista nel futuro.
No, non pensavo che arrivassero a metterlo al centro di un episodio, come non pensavo che arrivassero ad eliminarlo. Come è stato accennato tra le righe di quello che abbiamo detto poc'anzi, e come molti nostri ascoltatori hanno sottolineato sia in questo momento scrivendolo, sia nei giorni scorsi sulle pagine, sui gruppi, forse ci voleva un po' più Airiam prima. Non tanto, ma negli episodi precedenti forse dovevano farci capire un pochino di più che faceva parte di questa gang di ragazze a bordo della Discovery. Tutti i ricordi concentrati in quest'unico episodio, sì, sono funzionali a creare un carico emotivo che poi porta alla tragica conclusione e ci fa spendere una lacrima. Però, come è spesso capitato durante questa stagione, ci ritroviamo davanti ad eventi che a volte sembrano un po' inseriti in maniera forzata. Detto questo, volevo spendere una parola di elogio alla regia di Jonathan Frakes.
Sì, molto 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 bella. Fra i commenti infatti anche Giuse ci dice: lo zampino di Frakes si vede soprattutto in questo, la complicità dell'equipaggio ricorda molto The Next Generation.
Se posso aggiungere una cosa velocissima, andando un minimo in contrasto nei confronti di Max.
Prego.
A me invece è piaciuto molto questo fatto che, allora diciamo che anche io sono d'accordo sul fatto che secondo me Airiam poteva essere sviluppata un po' prima, diciamo, negli episodi scorsi. Però questo sottotesto delle ragazze della plancia, chiamiamole così, dai, che comunque sono anche molto complici, se poi ci facciamo caso, cioè notiamo che comunque tra di loro c'è proprio un'amicizia o comunque c'è un rapporto molto, non dico intimo, ma comunque c'è un certo legame. Mi è piaciuta molto e mi è piaciuto anche il fatto che è una cosa che negli episodi precedenti viene, diciamo, messa forse tra le righe e qua viene effettivamente tirata fuori. E questa cosa mi è piaciuta tantissimo, al di là del finale, della tragicità con cui si svilupperanno gli eventi.
Ma
Però
guarda,
mi è
io ti dicevo,
piaciuta tantissimo.
il mio rammarico è solo che non ci hanno spiegato prima la storia di Airia, ma capisco la necessità narrativa strutturale di dircelo adesso per creare l'impatto emotivo, ma che non ci hanno neanche fatto vedere prima l'integrazione di Airiam con il resto dell'equipaggio, semplicemente questo, ecco.
Io credo che gli autori non avessero ben chiaro sin da subito cosa fare con questo personaggio. No, 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 ma non lo dico per fare una battuta, cioè è proprio il modus operandi. Ricordo che quando scritturarono Jason Isaacs l'anno scorso, volevano scritturarlo un po' alla cieca e Jason Isaacs si è ribellato. Gli ha detto: no, dovete dirmi adesso subito per segno questo personaggio dal punto A al punto B, altrimenti io non posso accettare la parte. E anche quando hanno scritturato Anna Cisman, l'attrice, nella scorsa puntata di Ivy Room e anche in altre interviste, ha detto che non sapeva, non le hanno detto subito di questo episodio, non le hanno detto subito che sarebbe, insomma, passata miglior vita. E
A tal
quindi
proposito, sì.
dimmi, sì, dimmi, Marco.
No, hai citato di Reedy Room e volevo rimandare l'attenzione alle varie puntate di Reedy Room che vengono sottotitolate da te, fra l'altro, in italiano. Ma al di là di questo merito, volevo dire che proprio nella puntata di Reedy Room con la Cisman ospite viene detto in maniera ufficiale che Airiam è umana al 67%.
Molto
Sì.
interessante.
Questo è quello che l'hanno detto gli autori all'attrice, in effetti.
Esatto. Era umano.
Comunque, ricollegandoci col discorso tuo, Miles, ricordo proprio in un articolo del vecchio blog di Max che a inizio cast veniva citato un robot.
Sì.
Sì.
Qualche idea ce l'avevano.
Quindi penso si riferissero proprio ad Airiam. Vediamo, leggo un paio di commenti. Daniele Colantoni è d'accordo con te, Max. Anche Giuse è d'accordo con te, Max.
Raccolgo consensi.
Max a questo turno la sta avendo dalla sua. Ok, ragazzi, rimanendo sempre su Airiam, passiamo all'argomento successivo. Nan che comincia a sospettare di Airiam. E fra l'altro, in questa scena apprendiamo che alcune informazioni sulla sua specie che sono i Barzan, giusto ragazzi?
Esatto.
Esatto, sono i Barzan o i Barzani che sono stati introdotti per la prima volta in The Next Generation nell'episodio Tunnel Conteso. Non so se lo ricordate, era un tunnel che cercavano i Barzani di venderne, come dire, l'accesso perché pensavano che fosse un tunnel stabile come quello di Deep Space Nine. In realtà non era così. Una storia che poi tra l'altro viene raccontata in un episodio di Voyager perché è un continuo. E sì, hanno questi apparecchi che è un po' come i Benziti, quelli con la faccia blu, uno era mica due, sono un respiratore che
Sì,
per
sì.
gli
Che
servono
fra
perché
l'altro ricordano
respirano.
molto un po' i Kelpiani, quella specie che hai appena citato.
Come?
Ricordano molto un po' i Kelpiani, quella specie che hai appena citato, dei
Ah
Benziti.
sì, i Benziti, sì, vabbè, perché hanno un trucco molto elaborato, quello
Sì.
sicuramente sì. L'attrice è brava, il personaggio, anche questo è un po' un Airiam della situazione perché non è stato ben ancora inquadrato. Devo dire che però averla col fiato sul collo, cioè io mi mettevo nei panni di Airiam, era un po' inquietante come la seguiva da
A me
vicino.
ricordava abbastanza un po' tipo Landry. Cioè,
Qualcosa così. Sì, in
qualcosa
effetti è il
del
capo della
genere.
sicurezza in questo momento, quindi sì, sicuramente. È più simpatica di Landry, ha
Sì,
più carisma.
quello sicuramente. Sofia?
Beh, allora, senti, diciamo che io sono stata contenta, almeno, cioè, mi ha fatto piacere che finalmente qualcuno sospettasse effettivamente di Airiam, perché se ci ricordiamo dell'episodio precedente, tutti i riflettori erano tutti quanti puntati riguardo, cioè, scusate, sul povero Tyler. Io applaudivo perché a metà, perché sapete il mio rapporto con Tyler, ed ero contenta che Ariam se ne stesse, insomma, a fare la finta indifferente, però questa volta mi è piaciuto che finalmente qualcuno, appunto Nan, si concentrasse su questa cosa. Per il resto non ho niente da dire, vi lascio a voi la parola.
Beh, io penso che la somiglianza con il personaggio di Landry sia dovuta al fatto che entrambi sono i responsabili, esatto, della sicurezza a bordo, e più o meno vengono scritte nello stesso modo. Sono quindi persone un po' asciutte, un po' secche, un po' pratiche. Io di questo personaggio adoro che porta la gonna.
Ah sì.
È l'unica su tutta la nave che porta la gonna, quindi sono contento di questo, perché la gonna in realtà è un segno distintivo della serie classica, la ritroviamo qui solo in una persona, in una occasione, e quindi sono contento che ci sia.
Dai, lancerà la moda della gonna.
Sì, ma aspetta, a questo punto mi hai dato un assist incredibile, Max, perché non so se avete letto che la costumista di Discovery ha annunciato che vedremo l'uniforme lunga di The Next Generation, più o meno, anche in Discovery. Avete presente quell'uniforme orribile che si vedeva all'inizio della prima stagione di The Next Generation? Sì. Che era con la gonna anche per gli uomini.
Madonna!
Ecco, Kershaw Phillips ha detto che come stile non binario, cioè né troppo maschile né troppo femminile, diciamo a livello di bandiera ideologica le piace, e probabilmente riproporrà un uniforme simile anche in Discovery. Quindi,
beh, sicuramente interessante.
Sì, penso che ce ne accorgeremo quando.
In termini di uniformi, così rimaniamo nell'ambito di moda, nell'episodio precedente si erano viste delle uniformi con le maniche corte.
Sì,
sì,
è vero.
Ma anche nella prima stagione, in qualche scena c'erano.
Sì, va bene. Okay. Esistono alcune varianti.
Leggo un commento. Giusto ci dice: sono convinta che la sua morte sia condizione necessaria alla narrazione. Quello sicuramente. Allora, ragazzi, direi di passare alla prossima cosa nella scaletta, con Burnham e Spock che mentre cercano di risolvere i misteri sull'Angelo Rosso si concedono una partita a scacchi. Allora, come vi è sembrata questa scena della partita a scacchi, e soprattutto quella prima in cui Stamets torna di nuovo ad essere antipatico, canonicamente antipatico, come lo dico io, come vi è sembrata tutto questo capitolo? Prego.
Allora, guarda, Stamets più che antipatico mi sembra un po' schizofrenico, perché prima gli dice parlate ad alta voce, e poi quando comincia a parlare ad alta voce li caccia via. Ma a parte questo, la scena con Spock e Michael è molto molto bella, e come ti dicevo prima nel pre-diretta, Jared, credo che renda molto di più in originale.
Sì.
Perché ho notato che il doppiatore di Spock, e per quanto molto bravo, comunque tende a dare un'interpretazione apatica a questo Spock, quando in realtà proprio in questa scena che stiamo commentando adesso il tono di voce di Peck cambia sensibilmente dall'inizio alla fine della scena, da quando è molto calmo a quando si arrabbia. Questo purtroppo il doppiatore non è riuscito, o non ha voluto, dipende poi anche dal direttore del doppiaggio, non riuscire a renderlo, quindi consiglio a tutti di vederlo anche in originale. Ragazzi, io vi devo dire che a me questo Spock con la barba non mi scandalizza più, cioè per me sta benissimo anche con la barba.
È questione di abitudine.
Esatto, assolutamente. Poi io ho la barba, non è credibile.
Ecco, io invece una cosa a cui non mi ero abituata, e che sono contenta che sia tornato, anche se forse in forma più schizofrenica che antipatica, è effettivamente questo Stamets, perché effettivamente lo Stamets dolcino e coccolino aveva cominciato un po' a stufarmi, ecco, diciamo che gli mancava un po' la personalità che lo aveva reso, diciamo, celebre all'interno della prima stagione, quindi sono molto molto contenta. E poi mi ha sinceramente divertito, cioè mi ha fatto veramente ridere come scena, l'ho trovato molto carino e molto simpatico come intervento. Per quanto riguarda il confronto tra Spock e Burnham, beh, c'è poco da dire, anche qui comunque ci troviamo all'interno di un confronto sempre, diciamo, emozionale, sebbene loro tentino chiaramente di evitare la cosa. Ho trovato molto interessante il discorso della partita a scacchi. Unico problema per me, che probabilmente, ma forse sono io che ho cercato il pelo nell'uovo, infatti è stata una delle due cose che mi ha fatto dare 8 meno all'episodio, il rallenti. A un certo punto c'è un rallenti in cui Spock si adirato tira una manata alla scacchiera, la fa volare per terra, E io a quel punto ho stretto i denti e ho detto vabbè dai, non lo faranno più. E quindi diciamo che questa è stata una delle due scene che non mi ha permesso di dare un otto pieno totale all'episodio, però nel complesso una scena molto molto bella e che effettivamente ci fa capire anche molte altre cose sul rapporto dei due, ecco.
Due bei fratelli che litigano, che novità, ecco, diciamo. Un fratello e una sorella che litigano è assolutamente standard, penso, in un rapporto familiare, poi in un rapporto familiare complicato come il loro. Però torno invece, come aveva già accennato Miles, a parlare dell'interpretazione di Peck, che io trovo veramente, veramente bella. Non solo c'è una ricerca, che si capisce ascoltandolo in lingua originale, di aderenza nei confronti del modo di parlare di Nimoy, dello Spock, del primo Spock, ma addirittura c'è aderenza nel modo di camminare, nel modo di gesticolare. Si vede che, per quanto si stia cercando di dare l'idea di uno Spock ancora in nuce, ancora da divenire lo Spock che conosciamo, c'è un lavoro per creare continuità e l'attore lo ha portato avanti con molta dedizione, evidentemente. Una cosa che non mi piace, la parrucca. La barba la tollero, ma la parrucca no. Dovevano acconciare i suoi capelli e fargli il caschetto molto più alla Spock. Così si vede che ha una cofana in testa e non mi piace. Ecco, questo non mi piace.
Più che altro, sai cos'è? Che questo Spock è molto arruffato nell'aspetto, tranne nell'unica cosa che dovrebbe essere arruffata per l'epoca, che erano le sopracciglia. Perché le sopracciglia dello Spock e dello Zoe Tyler sono una cosa. Quelle sono perfette, tutto il resto è alla Tyler.
Comunque io ho apprezzato invece la scena, quella in slow motion, anzi, secondo me ha dato più impatto alla scena stessa, almeno secondo il mio punto di vista. Comunque Max ci ha tirato un bel calcio d'angolo, infatti adesso mando una clip con Ethan Peck che parla del suo Spock e quello di Leonard Nimoy.
From Mike Sarzo on Twitter: what did you take from Leonard Nimoy's performances to inform your portrayal of Spock? And what touches did you add to the character? Great question. I think I spent a lot of time with Nimoy's work in the original series and really tried to internalize the spirit of his character and what he was doing, and also observing what he did as an actor. Unique touches, I would say that those really came from the writing and from the script. A lot of that work was really done for me, so just a matter of embodying it. I think that we see Spock in Discovery a little more disheveled and at odds with himself, which you will get to see in season 2 of Discovery.
Bentornati su Talking Trek. Questa clip è stata sottotitolata da tgtrek.com, ovvero il nostro Miles qui sotto, e direi di andare avanti con gli argomenti. Allora, dopo Spock e la partita a scacchi, andiamo al confronto fra Pike e la Cornwell. Prego, Max.
Ho adorato questa scena, una dichiarazione d'amore da parte della Cornwell nei confronti di Pike, ma non come persona, ma come emblema della flotta e della federazione. Solo quella scena per me varrebbe un 10, perché il mio cuore federale batte proprio per tutto questo. E vi svelo una chicca che abbiamo rilevato poc'anzi: tutto il discorso su come Pike incarna lo spirito della flotta da preservare termina a un minutaggio preciso, e il minutaggio è 17 minuti e 01 secondi, 1701.
Fantastico.
È il numero di codice dell'Enterprise, per chi non lo sapesse, ma se c'è qualcuno che non lo sa, vada pure a nascondersi, perché non merita di ascoltarci. Per cui 10 solo per questa scena.
Beh, sì, sicuramente come scena è molto molto bella, è interessante anche il discorso che comunque la Cromwell fa verso Pike, e se non erro è appunto anche il momento in cui lei gli dice io diciamo che vi ho tenuti a distanza con l'Enterprise dalla guerra che stava accadendo con i Klingon, per evitare di sprecare il meglio, diciamo, della flotta. Diciamo che io questa frase gli voglio... Non so, ho cercato di dargli un po' una duplice lettura, perché secondo me può essere appunto sia una motivazione molto efficace che una scusa molto efficace. non so, diciamo che la Cromwell mi ha dato un po' l'idea di bleffare in quel momento, perché comunque si trovava davanti a un Pike che, insomma, non è che fosse stato particolarmente contento di come lei aveva agito nei suoi confronti. E diciamo che, appunto, questa cosa, sì, chiaramente lei l'ha riempito di orgoglio, però bisogna vedere se questo orgoglio effettivamente è voluto, oppure, cioè, diciamo che se è una cosa sincera, oppure se è una cosa giusta per farlo stare buono e per dire ok, va bene, sei contento così e quindi resta lì. Non so, è una mia visione un po' particolare, però come scena è chiaramente fantastica.
Comunque, Max, un plebiscito, tutti ti stanno dando ragione. Davide Ficillo, Daniele Colantoni, Giusy Morabito dice la capigliatura emo. Insomma, non piace a nessuno questa parrucca. Prego, Miles.
No, guarda, a livello, come prima visione sono d'accordo con Max. Alla seconda visione, però, devo dire che il sospetto del bluff, come Sofia, mi è venuto. Perché intanto Pike era molto lontano, perché come sappiamo l'Enterprise è una di quelle navi che la flotta manda in esplorazione nello spazio profondo, quindi probabilmente non sarebbe tornato in tempo comunque. Tra l'altro quest'estate uscirà un romanzo in cui si racconterà che cosa ha fatto Pike nel frattempo, si chiamerà The Enterprise War. E come dire, sì, ok, mettiamo che la Cornwell fosse in buona fede e dice volevamo salvaguardare il meglio della flotta stellare nel caso avessimo perso, ok, e se avessero perso, e poi cosa avrebbe fatto Pike da solo il meglio della flotta stellare nell'impero Klingon? Quindi un po' mi lascia così.
Guarda, anche io sul bluff ti do ragione, anche perché ho letto da poco il fumetto Captain Saru che narra le vicende fra la fine della prima stagione e poco prima che inizia la seconda. Praticamente illude Saru, o Suru come lo volete chiamare, che gli dice guarda, ti do una missione e se la porti a termine magari potrò valutarti come capitano effettivo, ma in realtà poi, nonostante la porta a termine anche in modo molto, secondo me, perfetto, comunque lo illude. Questa è la Cornwell.
Infatti, tra l'altro, aspetta, guarda, mi dai motivo, mi dai modo di dire, a proposito di questo fumetto di Sauro e di quello che dicevamo prima,
sì, prego,
che nel fumetto di Sauro c'è un riferimento a un romanzo, che è quell'ultimo che è uscito, dedicato a Tilly, che si chiama The Way to the Stars, ed è lo stesso riferimento che dice la stessa Tilly in questo episodio, quando entra l'ammiraglio Cornwell in plancia e Tilly dice non sono mai stata una fuggitiva tranne un periodo di ribellione quando avevo 16 anni. Si riferisce alla storia del romanzo che si chiama The Way to the Stars, che proprio racconta questo periodo di ribellione di quando aveva 16 anni, che viene anche menzionato nel fumetto. Quindi è davvero un peccato che in Italia questi prodotti non siano stati ancora tradotti e portati da nessuno.
Ricordiamo che sono canon, eh? Ricordiamo che sono, sì, canon. Prego, Max.
A tal proposito, volevo solo dire questo: Davide Piccillo chiede, ma questi romanzi li leggeremo mai in italiano? E io aggiungo anche, ma questi fumetti li leggeremo mai in italiano? Lascio a te la risposta, Miles, perché qualche notizia ce l'hai, lo so, quindi.
Allora, io posso solo sottotitolare i video, ragazzi. Non posso fare più.
Però, no, per quanto riguarda i fumetti, per quanto riguarda i fumetti, qualche cosa in ballo c'è.
Sì, qualcosa in ballo c'è, nel senso che l'editore italiano Italy Comics ha preso i diritti per pubblicare il primo fumetto di Discovery, quello sulla backstory di Tukuvma, e quello, il primo annual speciale sulla backstory di Stamets, tra l'altro molto carino. Doveva uscire quest'autunno, poi è slittato, dovrebbe uscire in primavera. Le ultime notizie aggiornate qua da parte dell'editore è che dovrebbe uscire in primavera. Quindi speriamo di leggere presto annunci in tal senso. Sui romanzi invece purtroppo non ci sono notizie ancora.
Esatto.
Comunque, prego Sofia.
Scusa, è una piccola considerazione velocissima. Miles mi ha praticamente salvato Tilly tirandomela per i capelli, perché io in quel momento sinceramente Tilly non l'ho apprezzata per nulla, perché diciamo che io ho questo problema con Tilly: finché è seria la apprezzo, quando ricomincio a diventare la macchietta della situazione purtroppo comincio a non apprezzarla più, in popular opinion probabilmente, ma ok. Però devo dire che effettivamente Miles, dopo avermi dato questa esauriente spiegazione, mi spiego anche la battuta ed effettivamente me la rivaluto, ecco, prego, scusate.
Okay. Felice di essere stato utile.
Va bene, direi di andare avanti con gli argomenti in scaletta, con le mine che cominciano ad attaccare la USS Discovery.
Oh,
questa scena è stata proprio particolare. Prego, Max.
Obrobrio. E qui, questo è uno dei punti più tragici, secondo me, nella narrazione tipica Trek, che non viene rispettata in questo caso, perché un'astronave come la Discovery, che si ritrova davanti a un campo minato, che non sono le mine, non sono elementi che vengono utilizzati dalla flotta di norma, però lasciamo perdere, quante possibilità di eliminarle con colpi di phaser, colpi di siluri fotonici, raggi traenti, buttare fuori una navetta con gli scudi che se le tira tutte dietro, tutte cose che non possono essere utilizzate per motivi di scena, va bene, ma che potrebbero essere giustificate con una linea, con una battuta. Non possiamo fare questo perché c'è questo problema, ci dobbiamo beccare le mine. Per cui ho detestato questo escamotage di mettere le mine, che poi alla fine dei conti servivano solo per far perdere tempo, prendere tempo ad Ariam per scaricare i dati. Si poteva trovare un altro modo, ecco.
Guarda, forse... a me sinceramente non è dispiaciuta tanto la scena in sé, che già non ho il caos per risolvere questo enigma. Più che altro è che poi la Discovery non ha danni permanenti alla fine di tutto questo. L'Enterprise è lì ferma da un anno qua, che siamo a metà stagione, e la Discovery che viene sempre attaccata rimane sempre tutta bella pulita, tutta stabile. Comunque, prego, Sofia.
Ma senti, io concordo con te, Zaret, sul discorso che a me comunque la scena non mi è dispiaciuta, anche perché chiaramente uno fa quel che può e tenta quel che può chiaramente per uscire da una situazione difficile come può essere quella delle mine. Che comunque sia un riempitivo, chiaramente a livello tecnico questo lo riconosco apertamente, sì. Perché chiaramente questo è, penso che non ci sia nessuno che venga a dire il contrario, quindi su questo sono d'accordo con te, Max, ma comunque una cosa praticamente logica, diciamo. E, però ti ripeto, a me comunque questa scena non mi ha affatto dispiaciuta e concordo con Jared sul discorso anche che effettivamente è un po' improbabile il fatto che la Discovery se ne esca bella tranquilla da ogni situazione, anche dalla più improbabile, senza neanche un graffietto, però andiamo avanti così.
Guarda, mi ricordo il film The Man of Steel, cioè questo combattimento che durerà un'ora e mezza, finisce il film tutte e due con il costume senza nemmeno un graffio, senza nemmeno una scalfitura. Questo, capito, è quello che mi ha lasciato scettico. Prego, Miles.
Ma cosa vuoi che ti dica? Su questa scena ci hanno costruito praticamente tutto il trailer di questo episodio. Ma avete detto tutto voi, in effetti è semplicemente un modo per fare un poco di mostrare un po' di fuochi d'artificio, che non guasta, però in effetti se lo contestualizzavano un po' meglio sarebbe stato opportuno. Proprio in questa immagine che stiamo mostrando adesso si vede che la Discovery ha il portellone dell'hangar navette perennemente aperto, non si capisce perché. non lo so. E poi non riesco bene a valutare questa scena semplicemente perché, come tutto quello che riguarda la sezione 31, io non sono un fan della sezione 31, trovo che sia... Ma questo è un problema che deriva da Deep Space Nine, anche da Enterprise o da Into Darkness, quindi non è un problema di Discovery. Trovo che sia quanto di più antitetico possa esistere rispetto allo Star Trek di Roddenberry, quindi me lo subisco perché c'è e perché comunque ha un ruolo poi nella trama più generale, perché è la casa della Giorgio, anche se in questo episodio non si è vista, però di per sé la sezione 31 non mi emoziona più di tanto.
Non ti emoziona più di tanto. Comunque ti dico, Daniele ti fa i complimenti, ti dice: Miles, monumento nazionale Trekkie per le traduzioni. Date una medaglia a questo uomo, poi dice: Miles, vulcaniano delle dirette.
Sì, è vero.
È perché va bene.
Giusy ci dice: ma soprattutto perché abbassare gli scudi? Ma perché a quanto dicono attraggono queste mine?
Sì, ma poi li alzano.
Sì, che poi dicono, li alzano. E lame rotante di Goldrake.
Che lo schema della sì. Cornwell non serve a niente, poi li alzano.
Sì.
Esatto. E a proposito degli scudi, un tocco di continuità con la serie Star Trek Enterprise. Gli scudi che avvolgono la Discovery non sono, diciamo, sferici, come poi saranno in The Next Generation, ma sono aderenti allo scafo.
Sì.
E questo era uguale a nella serie Star Trek Enterprise, quando implementano la polarizzazione dello scafo. E l'hangar è sempre aperto, ma c'è il campo magnetico che lo chiude,
certo, almeno quello.
Almeno quello, infatti, almeno quello. E basta, ho finito.
Va bene, direi di andare allora avanti con gli argomenti. E il prossimo argomento è lo sbarco sulla base della sezione 31. Allora, ragazzi, come vi è sembrata questa scena? Soprattutto quando trovano i corpi degli ammiragli che fanno parte dei pianeti fondatori. Mi ha lasciato un po' scioccato, sinceramente. Prego, Miles.
Beh, questa è una scena tipicamente alla Jonathan Frakes, nel senso che ha quelle atmosfere da film un po' horror come primo contatto, quando vanno nei corridoi dell'Enterprise assimilata, no? E tra l'altro penso che sia un evidente omaggio a Star Trek 6, da Discovery Country, la scena famosa, no, delle astronavi Klingon senza gravità, col sangue che fluttua, no? Quello è sicuramente un richiamo a quello. No, comunque qui devo dire che la scena, per quanto ripeto, la sessione 31 non sia un fan, è una scena molto efficace a livello visivo, a livello di atmosfera, a livello scenografico. Devo dire che anche questi set, per quanto semplici nell'idea, però sono realizzati molto bene, con la brina, tutto questo. Poi credo che Max potrà evidenziare un particolare che ha scovato, glielo chiederemo. No, questa scena molto molto bella, anche per quello che poi, per il finale a cui porterà, sì. Bellissima scena.
Allora, prego Max, dacci questa informazione.
L'abbiamo già divulgata oggi pomeriggio con un post sulla nostra pagina Facebook Star Trek Discovery Italia. In ogni caso, tra le gocce di sangue che galleggia anche una mela morsicata. Ora, sicuramente qualcuno può aver mangiato una mela a bordo di questa base stellare, ma c'è un altro personaggio che nel corso della stagione mangiava mele e le lasciava in giro, e questa è l'imperatrice Georgiou. Per cui un piccolo dubbio viene che su questa base sia passata a far strage o comunque a dare una sistemata al computer controllo l'imperatrice prima della Discovery.
Questa molto 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 interessante,
anche perché devi mettere una mela morsicata che galleggia a livello visivo,
assolutamente,
o ci prendono in giro.
Ma però apprezzo questo seminare dettagli, così che un fan deve andarseli a cercare.
Sì,
Sofia invece?
Ma avete detto praticamente tutto quanto voi, e cosa posso aggiungere? Che come sempre, come ho detto anche all'inizio, comunque questa seconda stagione continua a confermarsi molto molto bella dal punto di vista visivo. A me è piaciuta molto l'atmosfera che si respira all'interno di questa base della sezione 31, ma soprattutto...
Aspetta, penso che abbiamo perso il collegamento, vediamo di riconnetterci... Sì? Ok, ci siamo nuovamente. Ok, Sofia, ripeti da capo.
Ok, se riesco a ricordarmi, ok. Allora, concordo con... Allora, avete detto praticamente quasi tutto quanto voi, quindi a me resta giusto due cosine da aggiungere. Allora, mi sono piaciute molto le ambientazioni, mi è piaciuta molto il clima cupo e nero, si può dire, darkettone, dai, che si respira all'interno di questa base della sezione 31. Molto interessante il dettaglio della mela, ci rifletterò accuratamente. E soprattutto però mi è piaciuto molto il fatto che a scendere sono appunto tre ragazze, quindi diciamo tre ragazze della Discovery. L'ho trovato molto molto interessante e sono molto contenta che in questo episodio, come a parte anche in realtà in tutto il resto della serie, i personaggi femminili vengano comunque secondo me sfruttati al loro meglio. Sono molto contenta di questo, oddio, non che con i personaggi maschili facciano male, per carità di Dio, però ti dico, mi ha reso molto contenta appunto vedere questa continua collaborazione, soprattutto all'interno di questo episodio, tra ragazze. Quindi questo è, poi per il resto avete detto tutto voi, quindi mi fermo.
Perfetto, prima di passare al prossimo argomento lancio una piccola creep. Conosciamo Airiam.
that moment between Burnham and Arium was really difficult to film.
When we lose people on the show, it has an impact and it has a ripple effect and it matters to us.
Begin memory review.
It's a twofold goodbye. When someone leaves, we feel it and it hurts.
Save to archive.
And it's hard to say goodbye to characters as well because of the imprint they've made on the story. And Arium has made such an imprint because it's the first time we've really gotten to see someone like her, someone who's been augmented like her.
Good thing you're half robot.
For cybernetically augmented, thank you very much.
Three cheers for cybernetics.
Is she a robot? Is she an android? What happened to her? And we come to understand that she's actually an augmented human who went through a terrible accident.
We see her as a human being in flashback, and then to know that she suffered this horrible accident, she chose to be augmented, and now has devoted her life to military exploratory service in Starfleet. You know, I think that's really potent. I think it's really powerful.
I think any time where there's a character you build up and build up and you grow to love, sadly, for story, a lot of times the one where you go, wouldn't it be impactful if that was the one that you got rid of?
Hannah Cheeseman, who is also brilliant. Brilliant in ways that you wouldn't even readily recognize. You know, we see what she does. We see how she moves. We see how she's able to imbue such life behind the prosthetic. We see the story that she creates within it, and it's what makes her performance so palpable. It was incredible, and it was also haunting because we're saying goodbye to Hannah and we love her so dearly, but also because you're seeing this being, you're seeing this person who's been augmented being controlled by something they can't fight against.
It's through her augmentation that the bad entity is able to access her.
And so you see the heart in her eyes and the desperation in her eyes, but the mechanical, erratic behavior of her hands. And so it was very haunting. It actually stayed with me for days. But we had such a good time doing it, and you know, we had a lot of stunts together, which was really amazing. You know, whenever like two women could just go at it. It was a great experience, and there were a lot of tears, but it was great. And I can only hope that it was the send-off that that she deserves.
But we're coming home.
Bentornati su Talking Trek, anche questa clip è stata sottotitolata dal nostro caro Miles. Max, volevi aggiungere qualcosa?
Sì, due piccoli dettagli che non mi hanno fatto apprezzare tantissimo alcune sfumature di questo episodio. Uno, quando c'è il combattimento tra Nan e Arium, Nan viene messa fuori gioco perché è privata del respiratore da Arium e si accascia al suo volo. E poi ce la dimentichiamo lì. Capisco che risponda all'esigenza di mettere a parte un personaggio per
aspetta che dopo la scena successiva è la scena del combattimento, quindi la diciamo dopo. Mantieniti un po'.
Vabbè, sì, comunque c'è questo combattimento iniziale che tra Arium e Nan, e Nan viene lasciata da parte per poi farla riapparire successivamente e alleviare la coscienza di Burnham quando bisogna liberarsi di Arium. Però si nota la mancanza e si nota il fatto che nessuno, neanche Burnham quando può, vada a vedere come sta questo altro membro dell'equipaggio. Precedentemente invece volevo fare una riflessione sull'ammiraglio Patar. L'ammiraglio Patar viene definito dalla Cornwell come un estremista della logica. Ok, gli estremisti della logica sono terroristi, sono i terroristi che hanno attaccato il centro di apprendimento su Vulcano ove c'era Michael Burnham, sono i terroristi che hanno fatto saltare in aria nella prima stagione la navetta che trasportava Sarek, e ne mettiamo uno a fare l'ammiraglio.
Questa...
Non solo un ammiraglio qualunque, un ammiraglio che controlla la sezione 31, che è l'intelligence della flotta. Quindi sembra un po' strano. Non solo, gli estremisti della logica hanno chiesto in passato la separazione di Vulcano dalla Federazione dei Pianeti Uniti e continuiamo a tenerne uno all'interno della flotta. Questo dettaglio mi è sembrato alquanto strano, o ha un senso nell'economia generale della storia e tornerà dopo, oppure mi sembra un inciampo della scrittura, che si poteva tranquillamente evitare semplicemente non citandolo.
Infatti la Cornwell dice, trovo questa cosa alquanto preoccupante, ma va?
Però si collega, però si collega con una cosa che hanno detto negli episodi scorsi, che Leland è colui che ha ucciso, comunque ha dato l'ordine per uccidere i genitori di Burnham, ma magari anche l'ammiraglio Patar era coinvolta in questa operazione.
Potrebbe anche essere, assolutamente, potrebbe, ma magari appunto tutto questo torna poi dopo, esatto. Sì.
In Discovery dopo tutto funziona così, come stiamo imparando.
Se non dai il beneficio del dubbio. Miles, volevi aggiungere qualcosa, Miles?
Sì, sì, allora, sempre per quanto riguarda la scena che abbiamo visto dove Michael da piccolina si era nascosta nell'armadio mentre si sentono i Klingon che fanno la strage. Ora, sarò noioso, ma anche questo è stato raccontato mesi fa nel primo libro di Discovery, sempre per il discorso della continuity che stanno mantenendo. E per quanto riguarda invece questo filone delle scene dubbie che ha inaugurato Max col suo intervento, ne ho rivelato un'altra. Avete presente quando ci sono Spock e Stamets nel laboratorio di Stamets e non si capisce bene come i due finiscono per parlare di Kuber? Cioè Spock comincia a parlare con Stamets di Kuber. Non vi è sembrato un po' strano? Perché io mi è sembrato alquanto bizzarro che Spock conoscesse così bene la situazione di Stamets e Calder. Cioè cosa ha fatto Michael? Siccome non riusciva a farlo aprire sull'angelo rosso e chiedergli scusa, ha cominciato a fargli un po' di gossip su, oh, sai, il mio collega questo è risuscitato, se li stanno lasciando, mamma mia. Non lo so, un po' strano. Dico, è funzionale alla storia, perché ovviamente quando Spock dice a Stamets probabilmente Kuber non ce l'ha con lei, ma si sta allontanando per capire meglio se stesso, ovviamente si riferisce anche alla sua situazione con Michael. Però ecco, questa è una delle classiche forzature a cui si riferiva anche Max, che ogni tanto gli autori inseriscono a forza. Era un po' strano. Esatto.
E parlando sempre di Spock, ma questo è proprio un dettaglio quasi stupido, ma non vi siete chiesti perché non si mette in uniforme?
Ah, certo. Sarà ancora in licenza, si vede che è ancora in vacanza.
Ma infatti io sono di quest'idea.
Secondo me aspettiamo la fine di quando tornerà sull'Enterprise. Secondo me si raserà, si farà i capelli a modo e la divisa a moda. Comunque arriviamo a questo nuovo punto della nostra scaletta su Tilly, che scopre praticamente la minaccia di Airiam. E soprattutto questi messaggi che lei stava scaricando, questi messaggi che contenevano i dati della sfera per il controllo. Prego, Max.
Tilly, come sempre, si rivela essere il deus ex machina di molte, molte situazioni. Capisce quello che sta succedendo controllando l'utilizzo dei dati, una schermata in cui vengono esposti l'utilizzo dei dati a bordo della nave, e si vede anche che tra i vari ufficiali che utilizzano l'archivio dati c'è Getrino, quindi sembrerebbe che Getrino sia ancora a bordo della nave anche se non la vediamo. E Airiam ha scaricato quindi tutti i suoi ricordi a bordo nel computer centrale della Discovery, e si è caricata i dati della sfera che avevamo visto, di quella specie di asteroide sferico che avevamo visto all'inizio della stagione, che aveva raccolto dati e informazioni per migliaia e migliaia di anni. Questo perché deve poi trasferirli a controllo.
Sì, che il controllo con quei dati potrebbe diventare cosciente e a quel punto distruggere la vita senziente, come ha visto Spock nelle sue visioni.
Esattamente, esattamente. Una ipotesi molto interessante che è stata sollevata sempre sulle nostre pagine Facebook dai fan che ci seguono è che la coscienza in un certo senso di Airiam sia ora depositata tramite i suoi ricordi all'interno del computer della Discovery, e questo determinerà la evoluzione del computer della Discovery in quello che vedremo in Calypso.
Bello, molto interessante.
Ed è una ipotesi molto affascinante, molto interessante. Forse il collegamento gli autori non l'hanno nemmeno fatto, forse è solo una cosa da nerd che ci diciamo tra di noi, però è molto poetico e quindi molto bello.
Invece Sofia chiedo sulla scena di combattimento fra Airiam e Burnham.
Allora, io non è che ce l'ho con i combattimenti di questa seconda stagione, semplicemente diciamo che certe volte mi piacciono delle cose che non mi piacciono. E qui infatti c'è stato il secondo tastino che mi ha fatto dare un 8 meno, appunto, perché anche qui abbiamo un fantastico rallenti. Quando Airiam praticamente balza addosso a...
col colpo di Kung Fu, diciamo.
Di Kirk Fu, direi quasi, giusto per rimanere in tema. E ti dico, sinceramente, non l'ho apprezzato. Mi dispiace, qua mi tocca fare la maestrina dalla penna rossa, ma purtroppo non l'ho apprezzato, non mi è piaciuto. Cioè, allora, il combattimento in sé è molto bello, ti dico... questa cosa appunto di vedere questi due personaggi femminili che si affrontano in questo, diciamo appunto, con tutte le divergenze del caso, con tutti i problemi del caso, e quindi poi di vedere successivamente anche un'Airia molto combattuta riguardo quello che fa è molto molto bello. Su questo non c'è piove. Solo che il maledetto rallenti con Airiam che urla e salta addosso a Burnham per me poteva benissimo non esserci. Se posso aggiungere una cosa a quello che ha detto Max, a me è piaciuta molto mi è piaciuto molto il momento in cui Airiam ha scaricato i suoi dati, in cui diciamo che Tilly si rende conto che Airiam ha scaricato i suoi dati nel sistema, mettiamola così, e diciamo che se, come ho detto prima all'inizio, già appunto da inizio puntata, pensandoci dopo, poteva essere un campanello per farci vedere appunto come sarebbe andata a finire, questa secondo me era, diciamo, la vista chiaramente, diciamo ragionataci a mente fredda dopo aver visto l'episodio, questo effettivamente poteva essere l'allarme definitivo che ci poteva dire sì, ok ragazzi, ma sappiate che per Airiam è quasi finita. Mi ha un pochettino ricordato, ma molto a grandi linee, il finale di Star Trek 2, l'Ira di Khan.
Sì, però vai troppo lontano. Andiamo passaggio per passaggio.
Cambio di dati, tutto qua, fine. Sì, sì. E quindi l'ho trovata molto molto bella, ok? Mi cucio la bocca e aspetto la prossima domanda.
Leggo un commento, Davide Fuscillo ci dice su Patar, dice: magari l'ammiraglio Cornwell ha appena scoperto che è un estremista della logica. Cosa ne pensi, Miles, di questo?
Ma non penso, cioè non dà l'impressione di averlo
scoperto. Se un estremista lo esterna molto, insomma, poi da un vulcaniano, insomma, almeno...
diciamo, nella migliore delle ipotesi, può essere interpretata come è un simpatizzante degli estremisti della logica, sì. Ma ecco, poi non lo so, dipende.
Su questa scena di combattimento, Max?
Ma a me ha dato fastidio l'uso eccessivo del precedentemente non facevano tutti questi versi, invece in sto combattimento le due ragazze hanno espresso i loro sforzi con grugniti
per dare enfasi, secondo me,
per dare enfasi, sì.
Beh, nel combattimento con il terzo episodio con Lurel e Tyler e con Shah un po' di c'era anche lì,
ma su Klingon, quindi vabbè,
però non c'era il rallenti lì,
sì, no, ma infatti devo dire che anche a me questo rallenti mi ha un po' infastidito, quello di Spock che dà la manata alla scacchiera non tanto, questo qui sì, perché
questo era troppo evidente,
un po' fuori luogo, così non ci stava. Però la scena di lotta in sé l'ho trovata geniale quando Airiam afferra Michael Burnham e Michael, per liberarsi, fa esattamente le stesse identiche mosse del capitano Kirk, cioè sì, prende sì. La testa, gliela sbatte così e poi fa proprio il salto con i piedi uniti. Quelle sono proprio le mosse del capitano Kirk storico.
Probabilmente all'accademia insegnano proprio quello,
sì sì. Oddio, non ce lo vedo Picard a fare così, però forse poi hanno cambiato.
L'Accademia del XXIII secolo, il XXIV è diverso.
È diverso. Infatti poi dopo non sono i capitani a scendere o altre cose, quindi dicono vabbè, se ne imparano. Ok ragazzi, andiamo alla scena successiva, che è la più toccante, il finale di questo episodio, che sinceramente a me ha commosso, lo dico sinceramente. Prego ragazzi.
Sì, è una scena commovente. C'è Airiam che prende coscienza della sua situazione e grazie all'intervento di Tilly riesce a riguadagnare un pochino della sua identità, ma non il controllo del proprio corpo, che rimane appannaggio di controllo, e chiede per il bene di tutti di essere buttata fuori nello spazio a morire, e Tilly le regala un ultimo sprazzo dei suoi ricordi, il ricordo più importante che abbiamo conosciuto ovviamente nei momenti precedenti dell'episodio, con questa circolarità narrativa che è sempre molto piacevole, rende proprio l'idea di un prodotto chiuso, finito, ben studiato. E lì vediamo Ariam che ci saluta e l'episodio si chiude così, non c'è altro. Quindi tutto quello che riguarda la vicenda di controllo, che riguarda le mine, la Discovery, l'attesa dell'arrivo di un'ipotetica nave della sezione 31, non sappiamo che cosa succede. Si chiude giustamente, secondo me, sulla morte di Ariam. Sulla morte di Ariam, che volendo essere speranzosi potrebbero anche provare a recuperarla nell'episodio successivo. Non penso, perché la Chisman durante l'intervista in The Ready Room ha detto che ha finito, quindi difficilmente.
C'è anche l'altra attrice, però.
La Nilsson, la recuperiamo. Vabbè, può essere.
A Miles, per cui, scusami.
Lacrimuccia. No, dicevo, per cui lacrimuccia, assolutamente lacrima, sì.
A Miles invece chiedo, ho letto un sacco di teorie online da quando è morto questo personaggio, che potrebbe essere addirittura il primo Borg o uno dei primi Borg. Cosa da dire in merito?
No, beh, se avevamo dei dubbi prima di questo episodio, penso che ormai questo l'abbia chiarito. Era un'umana come me e te, ha subito un incidente terribile, per rimanere in vita ha deciso di farsi impiantare tutte queste protesi cibernetiche, e di umano è rimasto solo il 67%, come dicevamo all'inizio di questa puntata. Quindi no, non c'entrano nulla assolutamente i Borg. E su questo finale, che dire, trovo che sia stato efficace, trovo molto bello il modo in cui Michael fino all'ultimo abbia tentato un'altra strada cercando di aprire l'altra porta, trovo fantastico che non abbiano teletrasportato via prima Nan per portarla in infermeria, perché poi è Nan che materialmente apre il portellone, perché Borna non ce la faceva. E trovo anche interessante che l'episodio si chiama Progetto Dedalo, ma lo si scopre soltanto nei minuti finali, perché prima di morire Ariam dice cercate il Progetto Dedalo.
Sì.
Michael dice cos'è il Progetto Dedalo, e non si sa perché viene risucchiato fuori. E altra cosa che va sottolineata è che Ariam dice tutta colpa tua, dice a Michael tutto quello che sta succedendo è per colpa tua. Bella botta.
Perché? Potrebbe essere l'angelo rosso? Chi lo sa?
Non lo so, guarda, il problema di questa serie di Discovery, cioè il problema, la particolarità è che hanno deciso che Michael Burnham è la protagonista della serie, per cui nella prima stagione ha causato una guerra con i Klingon, era pure al centro di un complotto col capitano Lorca nell'universo dello specchio, perché lui voleva che fosse la sua compagna. Adesso la troviamo al centro di un complotto galattico per la...
Beh, ma è la protagonista, però io non sono convinto ancora che sia l'angelo rosso, ti dico la verità.
No, ma non credo che sia l'angelo rosso, però sicuramente l'angelo rosso l'ha salvato, fra tutti gli interventi che ha fatto è andata a salvare la bambina, quindi, e poi adesso Ariam dice è colpa tua, quindi questa impostazione è un po' luce d'ombre, per citare un episodio passato, perché... cosa si inventeranno gli autori la prossima stagione per giustificare il fatto che Michael Burnham è ancora la protagonista della serie? Io non vorrei che Burnham diventasse un po' la signora in giallo di Star Trek, per cui se Jessica Fletcher non esce di casa e ci scappa il morto, non c'è più la serie, quindi, e se Michael Burnham non è al centro di un casino immenso, non c'è più Discovery, quindi ho paura che sia un po' un tallone di Achille, però fino adesso se la stanno gestendo abbastanza bene.
Giuse ci dice, mi sono chiesta se Ariam si sia portata con sé i dati della sfera.
Ne ha scaricati solo il 25%, giusto?
Sì.
Allora adesso chiedo anche a Sofia di questa scena. Prego. Poverina, l'abbiamo ancora.
No, ma che...
Prego.
Ma allora, senti, diciamo che non me l'aspettavo. È stata effettivamente una morte efficace, una morte che io non mi sarei mai... Cioè, non è che non me la sarei mai aspettata, solo che non me l'aspettavo in questo momento, ecco, mettiamola così. E ti dirò la verità, quando ho finito l'episodio sono rimasto un attimo... sono rimasto un attimo bloccata sul divano a ragionare che cosa avevo appena visto, perché... sono successe talmente tante cose negli ultimi minuti che dovevo finire di sistemare, quindi mi ci sono voluti quei 2 minuti per finire di connettere le mie sinapsi, e da lì poi ho compreso tutta l'intera scena. È stato un bellissimo finale, infatti l'ho molto apprezzato. E dunque, cosa c'è da dire? C'è da dire che... allora, diciamo che questa cosa di Airiam, per ricollegarmi un attimino a quello che ha detto Miles, questa cosa che Airiam dica a Michael che è tutta colpa sua, in un certo senso è un po' come se fosse un discorso che lei riprende da un discorso, scusate la ripetizione, che Burnham tiene insieme a Spock, perché a un certo punto, mentre giocano a scacchi, comunque Spock gli dice: guarda, te comunque ti devi prendere le tue responsabilità. Ora non glielo dice in questo modo, però diciamo che il succo è questo. Ed effettivamente, se ci facciamo caso, comunque sì, Burnham si è sempre dimostrata prestante ad affrontare il pericolo senza problemi, però appunto tende sempre in un certo senso a, tra virgolette, fuggire in determinate situazioni. E questa cosa che comunque prima le venga appunto detta a voce da Spock, quindi da suo fratello effettivo, cioè da suo fratello, ecco, e poi le venga effettivamente fatta vivere come esperienza davanti ai suoi occhi, l'ho trovata molto molto bella, appunto, perché diciamo che secondo me può portare, anzi spero che porti, ad una ulteriore maturazione di Burnham. Per quanto riguarda Tilly che ragiona, che tenta di far ragionare, di far riprendere conoscenze ad Airiam e poi gli manda il ricordo, allora, molto bella come scena, anzi ti dirò, la scena, secondo me l'inquadratura più bella è stata proprio l'inquadratura finale, dove abbiamo il dettaglio dell'occhio di Airiam con il volto ormai congelato, giustamente rispetto anche alle leggi della fisica, dove appunto noi vediamo il suo ricordo che appunto che si riflette e che viene proiettato.
Soprattutto quello, il primo ricordo, cioè l'ultimo,
sì,
ricordo,
sì,
da
cioè, sì, appunto, infatti mi è piaciuto molto questo ricollegamento appunto con l'inizio dell'episodio. Infatti ti dico, ripensandoci a mente fredda, effettivamente mi un po' poteva essere, diciamo, attesa un collegamento del genere. Per quanto riguarda il discorso di Tilly che parla con lei, bellissimo, tutto bello, brava Tilly, solo che a me, ma questo è un mio parere personale, sarebbe piaciuto che, diciamo che questo far cercare di tornare in sé Airiam non fosse avvenuto solamente da parte di un personaggio, quindi non solo da parte di Tilly, ma se fosse stata una cosa, diciamo, più corale, quindi con le ragazze della plancia che parlano con Airiam, perché comunque diciamo che noi tramite i suoi ricordi abbiamo visto che lei comunque aveva appunto sviluppato un rapporto con tutte quante. Quindi secondo me, a livello, diciamo, emotivo, avrebbe funzionato anche se la cosa fosse stata corale, e a me sarebbe piaciuta di più, perché diciamo che avrebbe evidenziato ancora di più questo legame che c'è tra di loro. Però nel complesso la scena finale è stata bellissima, gli ultimi minuti sono stati veramente adrenalinici, quindi... Niente da aggiungere in merito.
Va bene, adesso allora siamo arrivati al momento finale, presentiamo il trailer del prossimo episodio che uscirà questo venerdì su Netflix, che si chiama The Red Angel, e in italiano spero si chiama L'Angelo Rosso, almeno che non ci fanno qualche scherzetto.
There are so many reasons to join Starfleet. We get to reach for the stars. We get to reach for the best in ourselves. We get to reach for each other.
On your mark, Commander.
Ready.
Bentornati su Talking Trek, questo era il trailer del prossimo episodio, The Red Angel, in uscita venerdì su Netflix. Allora ragazzi, sia voi che chi ci segue da casa, date un voto a questo trailer, prego.
Guarda, io sto basso perché non l'ho capito molto, le scene sono sconclusionate, quindi gli do un 6 d'ufficio, e tiro avanti così. Adesso lascio fare il giro dei voti, poi do i dati tecnici, regia e autori dell'episodio. Avanti il prossimo.
Vuoi andare tu? Vai Miles, vai, scusa, vai.
Sì, concordo, è un trailer difficile da capire. Solitamente i trailer sono sempre abbastanza diretti e scoppiettanti. Questo qui non è molto chiaro. Si apre con un sembra essere un funerale, quindi probabilmente le esequie di Arian. Poi vediamo l'equipaggio con le tute spaziali, anche Spock nella tuta spaziale, anche Culber, probabilmente la sua prima missione da quando è resuscitato, in un ambiente che ricorda forse i rottami della Hiawatha del primo episodio, ma sicuramente non sarà quella la nave. È l'equipaggio che sta organizzando qualcosa attorno a una sorta di poltrona, si vedono delle componenti, non riesco a capire esattamente di cosa parlerà. Già, cioè, il titolo è molto esplicito per Red Angel, però la storia risulta misteriosa. Mi tengo su un 7 sulla fiducia, perché non riesco a farmi un'idea, sinceramente.
Aspettate, non penso di aver perso il collegamento per un attimo, vediamo se riusciamo a riprenderlo. Vediamo. Allora, vediamo.
Nel frattempo stanno arrivando i voti dei nostri telespettatori.
Eccoci qui, prego.
Sofia.
Ah, ok, scusate, perdonatevi. Allora,
aspetta un attimo, ma Miles, allora il voto?
7 sulla fiducia.
Prego, Sofia.
Ecco, io mi trovo d'accordo con Miles, anch'io gli do un 7 sulla fiducia effettivamente a questo trailer, perché effettivamente anch'io non è che ci ho capito un granché, quindi non mi voglio neanche esprimere troppo su quello che abbiamo visto, anche perché non vorrei tirare strafalcioni vari. L'unica cosa, e qui secondo me se la devono giocare bene, perché qua potrebbe essere veramente il tutto per tutto e potrebbe determinare molto il voto che darò all'episodio, è, come ha detto giustamente Miles, la presenza di Culber. Ci ho sperato, non ci ho sperato, ho avuto un rapporto molto particolare con lui, vediamo cosa succede. Se me lo trattano bene, se riescono a portarlo avanti in modo coerente con quello che è successo, potrei partire di base con un voto alto all'episodio. Se me lo trattano male, il voto cala, ecco. Quindi vedremo.
Io invece gli do un bel 8, perché mi è piaciuta molto questa apertura un po' drammatica, e soprattutto spero che in questo episodio riveleranno chi è questo Angelo Rosso, o almeno ci spero. Allora ragazzi, cosa dire su questo trailer? Max, volevi aggiungere qualcosa?
Sì.
Prima, prego.
La regia sarà di Annelle M. Culpepper. Annelle M. Culpepper ha una caratteristica: sarà la regista dei primi due episodi della serie su Picard.
Molto interessante.
Ed ha già diretto un episodio di Discovery nella prima stagione, era il 12esimo, Sfrenata ambizione, quello già nell'universo dello specchio con l'orca già che tradiva e via dicendo. E a scrivere questo episodio invece sono due new entry, Anthony Maranville e Chris Silvestri, new entry come scrittori. In realtà Anthony Maranville è accreditato in tantissimi episodi della prima e della seconda stagione come ricercatore, quindi evidentemente fa lavoro di dietro le quinte, lavoro di ricerca dati e di informazioni nell'ambito Trek, e Chris Silvestri invece era un assistente agli scrittori, agli autori, che in questo caso diventa autore per la prima volta. Per cui largo ai giovani e vediamo che cosa riescono a combinare.
Leggo un paio di commenti, leggo i vostri voti sugli episodi. Ivan Salvaggio 7,5, Giusy ci dà un bel 8, Claudio Mattana 7, Daniele Colantoni 6,5, Davide Piscillo 7. E dai, i voti sono comunque tra il 7, il 6,5, il 7,5, più o meno siamo lì. Sono stato io forse un po' troppo alto, ma... Vi dicevo sul trailer dello scorso episodio, guarda, non mi ispira, però la regia, che è di Jonathan Frakes, magari mi farà riconvincere. Così è stato sull'attuale episodio. Fra l'altro, sull'attuale episodio è stato scritto da Michelle Paradise. Chi è questa Michelle Paradise, Miles?
Sarà la prossima co-showrunner di Discovery, insieme a sempre ad Alex Kurtzman. E poi è impegnata una delle produttrici della serie su Picard, se non ricordo male, vero Max?
Esattamente, esatto. Anche se ha un nome che sembra un'attrice porno.
Perché... Ok.
Va bene ragazzi, siamo arrivati ai minuti finali, volete aggiungere qualcosa?
Ma io sì, una cosa l'aggiungo, c'è un ulteriore collegamento all'universo Trek ed è il gioco, il Cady Scott. Le ragazze, la gang di ragazze gioca al Cady Scott, che è questo gioco che è stato introdotto in Voyager, e quindi abbiamo questo collegamento in avanti in questo caso. E nella quinta stagione di Voyager abbiamo Naomi Wildman che gioca a Cady Scott con 7 di 9, poi da lì in avanti viene utilizzato questo gioco più volte, è una plancia esagonale su cui vengono posizionati delle, diciamo, tessere circolari o esagonali di tre colori differenti. Detto questo, è bello che venga ripreso questo gioco retroattivamente, anche perché chiarisce un dubbio che avevano i fan su il fatto che questo gioco fosse originario del quadrante Delta, e invece no, adesso essendo utilizzato nel quadrante Alpha e Beta dall'equipaggio della Discovery, scopriamo che il Cady Scott ha un'origine invece non nel quadrante Delta. Tutto qui.
Miles?
No, ma niente, solo una piccolissima ridicola considerazione sul trailer. Abbiamo visto l'angelo rosso in quasi tutti i trailer della seconda stagione, degli episodi eccetera. Nell'episodio che si chiama l'angelo rosso non si vede l'angelo rosso.
Questo è curioso. Sofia, qualcosa da aggiungere?
No, aspetto con ansia il prossimo episodio, sono molto molto curiosa di vedere dove andremo a finire con questo fantomatico angelo rosso e niente, non ho
Fulvio Capitani ci dice, il Red Angel non è Spock del futuro, chissà, magari lo scopriremo davvero nel prossimo episodio. Va bene ragazzi, vi ringrazio per la vostra professionalità come sempre, molto gentilissimi e molto esperti e bravi e molto preparati. Ringrazio anche tutte le persone che ci hanno seguito, eravate veramente tantissimi, grazie a tutti voi. E ci rivediamo al prossimo episodio, ricordiamo che questa diretta sarà anche disponibile da mercoledì su Fantascientificast e sul nostro canale YouTube di Talking Trek. Per questa diretta è tutto, vi ringraziamo e ci rivediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!
Fantascientificast e Talking Trek sono produzioni amatoriali, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Fantascientificast e Talking Trek non sono in nessun modo affiliati o sponsorizzati da CBS Corporation o da chi detiene l'uso del marchio Star Trek in Italia. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24/7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.